www.redigio.it e la storia continua. Trucchi d'artificio e nell'arte della guerra i propulsori a razzo. Si possono generare tuoni e lampi in aria molto più orribili di quelli operati dalla natura. E così scriveva nel 1249 l'alchimista Ruggero Bacone, alludendo al portento della polvere pirica. Ma quando risale la scoperta della sua energia propulsiva? E furono veramente i cinesi i primi ad aver avviato l'uso bellico? Tito Livio, rievocando uno scandaloso rito orgiastico avvenuto a Roma nel 186 avanti Cristo, si sofferma a descrivere un fenomeno chimico che, in base alle nozioni vigenti, non sarebbe dovuto accadere. L'assenza di stupore nelle sue parole, tuttavia, ne lascia presumere la vasta notorietà e quindi la ricorrente adozione. La cornice in cui si colloca fu un grave reato contro la moralità, nella fattispecie, di quella rigidissima dei rapporti coniugali, lesi dai misteri bacchici. Ma senza entrare ulteriormente nella vicenda, che in quanto tale esula dalla nostra indagine, in quella lontana estate romana una legione di erinni o di menadi, composta di madri, figli e serve, tra loro anche tanti uomini, tutti in profondo stato di ebbrezza, sciamò nel cuore della notte dall'Aventino alla riva del Tevere. Livio, al riguardo, è inequivocabile. Le matrone, in veste di baccanti, con i capelli sconvolti e munite di torce ardenti, corrono verso il Tevere, dove, immerse nell'acqua le torce, che contenevano zolfo vivo e calce, le ritraevano ancora accese. Per Plinio lo zolfo vivo era quello mai fuso. La calce, senza dubbio, viva, era ossido di calcio, dalla violenta reazione esotermica in spegnimento. Dettagli che non spiegano però il fenomeno descritto. Per avvenire la combustione sott'acqua, oltre a un combustibile è necessario anche un comburente, l'ossigeno, e l'idratazione dell'ossido di calcio non ne fornisce affatto. A Livio la questione non importava, e meno ancora l'esatta composizione delle torce, e la sua spiegazione da cronista mirava soltanto a negare la natura miracolosa del portento. Osservazioni empiriche. Per noi, invece, resta assodata la disponibilità, agli inizi del secondo secolo avanti Cristo, di miscugli chimici solidi capaci di bruciare immersi. Se nella peculiarità si fosse associato un rallentamento dell'emissione dei gas combusti, si sarebbe ottenuta una discreta spinta, che avrebbe trasformato la semplice torcia in un endoreattore. Endoreattore è un propulsore che esercita un'elevata spinta grazie alla eiezione ad alta velocità di una massa gassosa costituita dai prodotti della combustione di opportuni propellenti, che l'unità motrice porta con sé, senza che venga utilizzato l'ossigeno atmosferico. Concetto non del tutto ignoto, poiché spesso si sarà osservato che una carcassa rigonfia e galleggiante sull'acqua inizia a correre quando forata da una freccia per la fuoriuscita dell'aria. Le torce inestinguibili non troviamo più ulteriori menzioni, di certo non svanirono, ma come le invasate matrone tornarono nel quiescente anonimato. Una labile traccia della loro sopravvivenza è forse la cosiddetta candela romana, noto gioco pirotecnico e non a caso ad antesignani giochi pirotecnici in chiusura di spettacoli circensi, e sembra riferirsi ad alcuni curiosi versi di Claudio Claudiano, da 370 a 405, che recitano: «I fuochi volanti, che per la loro natura non possono fermarsi, sicuri e senza arrecare alcun danno, partono dalle pacifiche torri». Appare logico identificare fuochi volanti in razzi pirotecnici lanciati da alte strutture lignee, simile al pindellone, che nel XV secolo viene fatto esplodere a Firenze dinanzi a Santa Maria del Fiore, con mortaretti, girando le lanci di cartocci da far volare, rudimentali razzi a polvere pirica a scopo ludico. Con il VII secolo e la terrificante comparsa del fuoco greco, si ha la ragionevole certezza per la presenza fra le componenti di zolfo, calceviva, polvere di carbone e salnitro, dell'embrionale esistenza anche della polvere pirica. Miscuglio che, costipato in una canna, se acceso, l'avrebbe fatta volare con l'inconfondibile stridio. Un primato cinese. Per molti storici, i cinesi furono i primi a costruire siffatti ordigni e a servirsene nei combattimenti, stabilizzandone il volo con una lunga bacchetta posteriore, il che non esclude l'autonoma invenzione anche in Occidente. E i razzi, del resto, a partire dal XIII secolo, se ne trova confusa menzione negli scritti di alcuni alchimisti. E il più noto fra questi era Frate Ruggero Bacone, 1214-1292, e scriveva nel 1249: «Esservi miracoli che pur sono effetti naturali, perciò che si possono generare tuoni e lampi in aria molto più orribili di quelli operati dalla natura, giacché una piccola quantità acconciamente preparata e del volume di un pollice rumoreggia e lampeggia in modo straordinario». E affermava in Opus Maius che «per provocare un tuono e dei lampi quando vorrete non avreste che da prendere dello zolfo, del nitro e del carbone, i quali separatamente non hanno alcun effetto, ma mescolati insieme, chiusi in un qualcosa di cavo e occluso, fanno rumore più del tuono». Nella ricetta, per non rivelarne l'impiego, celò il carbone con un anagramma: «Sem tamen salis petrae», sal nitro, «lur vopo vir can utriet», «carbonus polveri trito», polvere di carbone tritato, «sulfuris», che sarebbe polvere di zolfo, «et sic faces tonicum». Precauzione ormai inutile, dal momento che la polvere nerastra non era più un segreto, in quanto se ne facevano mortaretti e tracchi in cartocci di pergamena ripiegati più volte. La vera novità stava nella presenza del salnitro. Per noi il nitrato di potassio e nitro per i romani, o sale di pietra, una efflorescenza raccolta dai muri umidi. Trattandosi di un agente fortemente ossidante, oltre a garantire la perfetta combustione al miscuglio in qualsiasi contesto ambientale, gli consentiva pure di bruciare sott'acqua. Forse fu quello il componente che permetteva alle famose torce delle matrone di bruciare sott'acqua. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it. E la storia continua.